Io spero che di domenica a domenica non vi stanchiate di vedere spesso sempre la stessa persona. Non vedete me, ma vedete il Signore e la sua parola. Dimenticate chi c'è qui davanti. Il Signore vuole parlare attraverso la sua parola e vogliamo adesso veramente avere i cuori inclinati a Lui. Nel ascoltare quello che ci vuole dire. Padre Celeste, vorrei anche oggi chiederti la tua guida, il tuo aiuto. E noi sappiamo che anche la predicazione più preparata teologicamente non serve a niente se il tuo spirito non parla ai nostri cuori. Rendi tu viva la tua parola, perché è la tua parola e non la nostra. Signore, togli tutto ciò che è umano e che il tuo spirito possa glorificarsi. Te lo chiedo in Cristo Gesù. Amen. Vi siete chiesti qualche volta, dopo magari una propria esperienza che non vi è piaciuta, che magari avete fatto qualcosa o avete detto qualcosa, in cui dopo dite: perché mi sono comportato così? Avete fatto un'esperienza del genere? Oppure avete affermato una cosa del genere da me, non me la sarei mai aspettata. Cioè, a volte ci becchiamo a fare cose, a dire delle cose che poi noi stessi ci meravigliamo, naturalmente nel negativo. Certi comportamenti o cadute spirituali non sono causate per caso, non sono incidenti casuali. Faccio un esempio. Dopo un violento temporale, un grandissimo albero è caduto. Dall'esterno sembrava che andasse tutto bene, ma dopo un esame più accurato dell'albero, l'albero all'interno era marcito perché dei parassiti lo avevano, diciamo, ridotto a essere internamente fragile. Quindi la caduta e la fragilità di questo albero gigante non fu in prima linea causata dal temporale, perché era già successo dentro. C'è stata solamente, diciamo, è l'opportunità per farlo cadere. Vale a dire che di dentro dell'albero, nel centro, nel cuore dell'albero, c'era il marcio. Le nostre cadute spirituali non sono causate all'improvviso, ma da quei vermi che abbiamo permesso che a poco invadono il nostro cuore. Dico a poco, perché per distruggere una massa di albero, ed è quello che magari ci meravigliamo, come può un albero del genere così facilmente cadere, quando in verità ha già iniziato chissà da quanto tempo. Oggi siamo arrivati a considerare un'altra beatitudine. Stiamo facendo una serie delle beatitudini del Sermon sul Monte nel capitolo 5. E infatti Gesù dice: beati i cuori, beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. In questo versetto vediamo tre aspetti molto importanti della nostra vita cristiana. Primo, vediamo la purezza. Infatti Gesù dice: beati i puri. Che cosa significa essere puri? Nella Bibbia vediamo che quando si parla di purezza si riferisce a un aspetto un po' più vasto, si riferisce alla purezza sacrificale, alla purezza cerimoniale e alla purezza morale di comportamento. Sacrificale si riferisce che Dio tramite i sacrifici degli animali purificava cosa? I peccatori dai loro peccati. Poi questi sacrifici fecero posto a che cosa? Nel nuovo patto, all'unico sacrificio di Cristo. E infatti leggiamo in Levitico, capitolo 16, versetto 30, poiché in quel giorno si farà l'espiazione per voi, per purificarvi, voi sarete purificati da tutti i vostri peccati davanti al Signore. Poi c'è la purezza cerimoniale. Cosa intendiamo per purezza cerimoniale? Questa purezza cerimoniale era molto cara a chi? Ai farisei. I farisei adoravano la purezza cerimoniale. E infatti leggiamo in Marco capitolo 7 versetto 4, dice: poiché i farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavate le mani con grande cura. Cioè c'era una procedura nel lavarsi le mani, i gomiti e tutte le braccia, che non so quanto tempo ci mettevano. Infatti il Signore qui dice che non si lavavano le mani con grande cura seguendo la tradizione degli antichi. Cioè, per cui il Signore non aveva mai dato questo comandamento, ma bensì fu aggiunto come tradizione a tante altre tradizioni. Poi troviamo la purificazione morale. In Seconda di Corinzi 7, versetto 1, leggiamo: poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Ma nel nostro testo a che cosa si riferisce essere puri di cuore? Puri di cuore indica tre aspetti che sono collegati l'uno con l'altro. E vediamo la santità. Infatti la parola puri, kataros, così viene descritta originalmente, voleva dire semplicemente pulito. E veniva usato per i vestiti sporchi che erano stati lavati, quindi che diventavano dopo cosa? Puliti. Yeah? E si usava questo termine. Infatti la stessa parola è usata in Matteo 27, versetto 59, per indicare il lenzuolo che Giuseppe di Arimatia aveva preparato per il seppellimento di Gesù. E infatti leggiamo: Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito. Per puro si intende essere pulito in un senso spirituale dalla contaminazione e dalla colpa del peccato. Cioè, vale a dire, è come se il Signore ci ha, con il suo perdono, avvolto di un nuovo vestito, bianco, puro. E questo lo fa solo il Signore. Noi vediamo che Cristo purifica i credenti. Miei cari, quando Gesù dice beati i puri di cuore, certamente noi con tutto il nostro sforzo non possiamo mai arrivare a quella purezza che il Signore desidera da parte nostra. Impossibile. Possiamo usare il miglior detersivo. Non so quanti ce ne sono, ognuno fa concorrenza all'altro, quello che lava più bianco, addirittura che acceca anche la vista al bianco splendore. Tutto quello non serve a niente. C'è solo un lavaggio, un prodotto, il sangue di Cristo. Leggiamo in Tito capitolo 2 versetto 14: egli ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificarsi. Chi lo fa? Il Signore, un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Per cui tu entri a far parte di una famiglia del popolo di Dio che lui stesso si è purificato con il proprio sangue. Gesù ci purifica dai nostri peccati. Il puro di cuore si trova in questa condizione grazie al sacrificio di Gesù compiuto sulla croce. Grazie a Gesù tutti i veri credenti sono santi, puri, puri davanti a Dio. Da dove dovrebbe venire un motivo di gioia, come ha iniziato Giuseppe, se non da queste verità? Cioè, arriverà il giorno in cui noi saremo alla presenza del Signore e sapete l'unica cosa che conta? Essere trovati puri, miei cari. E la parola di Dio ci dice che noi siamo stati purificati. È un atto compiuto, è un atto che il Signore ha già compiuto 2000 anni fa. Lo devo solamente ricevere, accettare, farlo mio. È un dono di Dio. Quando noi riceviamo un dono, non ci rallegriamo? Guardate un po' i bambini quando regali qualcosa. Incomincia, anche se piangono tutto un tratto, il loro viso si trasforma. E il Signore ci ha fatto il dono più grande che possa essere fatto su questa faccia della terra. Il dono del perdono dei nostri peccati. Altro che motivo di gioire. Noi siamo chiamati anche, a parte che il Signore ci ha purificati, ma noi dobbiamo camminare anche nella purezza. Per cui anch'io devo fare qualcosa per non contaminarmi, giusto? Essere puri di cuore non significa perfezione assoluta, nel senso che un discepolo di Cristo non pecca mai. Gesù non ci sta dicendo questo. Anche perché in prima di Giovanni dice che se noi pensiamo di essere senza peccato, stiamo ingannando noi stessi. Significa essere coscienti che siamo peccatori e ci impegniamo nella nostra santificazione. Camminare nella santificazione significa che io voglio a tutti i costi evitare di sporcarmi. E in verità possiamo tante volte evitare, affinché non permettiamo quei vermi che possono invadere il mio cuore e a poco renderlo marcio. Un vero credente che è stato purificato attraverso il sangue di Cristo lo dimostrerà come? Nella vita pratica. Lavorerà per la propria santificazione, per cui il Signore ci ha santificati, ma io devo camminare in questa santificazione. Sono io responsabile di mantenermi puro. Quante volte magari i nostri figli li abbiamo vestiti a pennello, preparati per andare a scuola o per venire al culto, o magari preparati per andare a fare una visita, e poi tutto un tratto li vediamo giocare e guarda dove vanno a giocare spesso, là dove in verità poi si sporcano, quando potevano evitarlo. Quando magari la mamma ha detto non andare là, è proprio là va. In Isaia capitolo 1 versetto 16 e 17 leggiamo: lavatevi, purificatevi, togliete davanti ai miei occhi la malvagità delle vostre azioni, smettete a fare il male, imparate a fare il bene, cercate la giustizia, rialzate l'oppresso, fate giustizia all'orfano, difendete la causa della vedova. Per cui il Signore qui la lista la poteva anche prolungare, delle cose che ora tocca a noi fare. Poi ancora in Seconda di Corinzi capitolo 7 versetto 1 leggiamo: poiché abbiamo queste promesse, ce l'abbiamo, motivo per gioire. Poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Un visitatore va nello studio di un grande pittore e trova sul suo cavalletto alcune gemme molto brillanti, raffinate e vivaci, belle. Dei colori splendenti. Il visitatore chiede come mai avesse quelle pietre preziose proprio là. Così il pittore rispose: Io li tengo per tenere sempre davanti ai miei occhi i colori originali. Quando lavoro con i colori, la sensibilità al colore puro si indebolisce. Avendo questi colori puri di fronte a me, invece, rinfrescano i miei occhi, riportandomi al colore originale. Forse noi non abbiamo più idea di cosa sia la vera purezza in questo mondo e anche nella Chiesa. Per questo è importante tenere davanti ai nostri occhi, come il pittore queste gemme così preziose, Cristo davanti, a vedere la vera purezza. Cristo è il colore originale perfetto della santità e della purezza. Quando io voglio sapere com'è la purezza, com'è la santità, chi devo tenere davanti a me? Gesù. Gesù. Nel suo parlare e nel suo comportamento abbiamo i colori perfetti da imitare. Anche se la santità perfetta non potrà mai essere raggiunta, e di questo ne siamo coscienti, dovrà essere comunque l'impegno quotidiano di ogni cristiano. Non può essere che un vero cristiano non senta il peso del peccato, quel peccato per cui Gesù soffrì e morì. È impossibile che non sentiamo questo peso, di cui Giuseppe ne ha parlato. Giuseppe ci ha invitati proprio a questo aspetto. Come possiamo non tenere presente il peso del peccato che ha portato Cristo a essere sacrificato come figlio di Dio? Allora, cosa voglio dire con questo? Quanto più un cristiano cresce nella grazia, tanto più diventa consapevole della necessità di essere puro di cuore. Cioè, vale a dire che essere puri di cuore per un figlio di Dio, ed è quello che Gesù vuole intendere, deve essere un nostro desiderio, il desiderio più grande che dobbiamo avere nella nostra vita. E se questo non lo è, allora qui c'è qualche verme che ha invaso il tuo cuore. Altra spiegazione non c'è. Proprio questa caratteristica dimostra di essere e di avere una vita nuova generata dallo Spirito Santo nella tua vita. Puri di cuore indica anche un altro aspetto, l'integrità. Spiego che cosa voglio intendere. Integrità è essere completo in tutte le parti. Cioè, io non posso essere un figlio di Dio dove mi piace lo sono e dove non mi piace non lo sono. Tu non sei poi integro come figlio di Dio, ma diviso a metà. C'è divisione dentro il tuo animo. E non per caso la Bibbia parla di stare attenti, di non essere doppio d'animo. Allora indica una fedeltà assoluta verso Dio, non divisa. In Giacomo leggiamo, capitolo 3, versetto 9 a 11, con essa parla della nostra lingua. Yeah? E la nostra lingua è quello che esprime quello che c'è dentro. E dice, con essa benediciamo il Signore e Padre. Anche nel cantare, quante volte glorifichiamo il Signore. Con essa benediciamo il Signore e Padre. E con essa, con la stessa lingua, con questo stesso organo, malediciamo gli uomini che sono fatti a somiglianza di Dio. E dice, dalla medesima bocca escono benedizione e maledizione. E qui vediamo il doppio d'anima. Fratelli miei, non deve essere così. La sorgente, getta forse dalla medesima apertura il dolce e l'amaro? È impossibile. Cioè, come può essere, miei cari, che in un momento come questo stiamo lodando e glorificando il Signore, quando usciamo da quella porta e iniziamo la nostra, diciamo, vita quotidiana, parlando ora un esempio nella famiglia, sul lavoro o ovunque siamo, che andiamo a mandare a quel paese tizio e caio, magari a volte il proprio marito, la propria moglie, i propri vicini di casa. Come si spiega questo fenomeno? Allora, significa che nel cuore c'è qualcosa che non va. Non siamo puri di cuore. Giacomo 4, versetto 8. Avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. E poi cosa dice l'apostolo Giacomo? Pulite le vostre mani. Ecco la chiamata alla santificazione. Pulite le vostre mani. Cioè le mani devo andare io sotto l'acqua a pulirle. Non si lavano da sole. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppio d'animo. A me questa parola mi spaventa, perché sai cosa sta facendo qui l'apostolo Giacomo? Ti sta tenendo di fronte a te e a me lo specchio di guardarci a volte come siamo nel nostro cuore. Ed è importante questo, che permettiamo che il Signore possa veramente farci vedere quello che c'è nel nostro cuore. Le persone che sono puri di cuore sono quelle persone in cui l'unico interesse è quello di servire Dio, la cui devozione a Dio è completa e non a parte. Totale, come per esempio lo fu l'apostolo Paolo e tanti altri apostoli. Questo versetto ha uno sfondo nell'Antico Testamento, infatti leggiamo in Salmi 24, dal versetto 3 a 5, dice: chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore. Cosa ha fatto Giuseppe? Ora non avevamo accordo di quello che doveva lui dire e quello che dovevo io dire. Giuseppe ci ha invitati a prendere vera e propria posizione davanti a Dio prima di entrare di questa porta, di purificarci. Non è uguale come noi veniamo al culto del Signore. Non è uguale. E guarda caso, miei cari, quante volte proprio prima di venire in chiesa il diavolo ci mette lo zampino a portare discordia con la famiglia, con i propri figli, con il proprio marito, con la propria moglie. Quante volte? E lo fa, perché ci prova. L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con il proposito di ingannare, egli riceverà benedizione dal Signore e giustizia da Dio della sua salvezza. I samaritani erano un popolo misto tra giudei e pagani. La loro caratteristica era che, come dice in Seconda di Re, capitolo 17, versetto 33, che temevano Dio e nello stesso tempo cosa facevano? Andavano a servire altri idoli. Però ho pensato, ma non è che noi siamo diversi dai samaritani? Veniamo qui ad adorare Dio e poi fuori nel mondo andiamo ad adorare, a volte inconsapevolmente, altre cose. Cosa dice? Così temevano il Signore e servivano al tempo stesso i loro dei, allo stesso tempo, secondo le usanze delle religioni da cui erano stati deportati in Samaria. Anche i giudei, sappiamo la storia del popolo di Israele, è stata accompagnata da questa doppiezza d'animo. Nell'Antico Testamento succedeva che il popolo tradiva Dio con gli idoli, come uno è sposato e ha un amante. E il Signore dice: voi mi state tradendo, voi non siete fedeli. E qui vediamo il doppio d'animo. Cosa dice Giosuè, capitolo 22, versetto 17? È forse poca cosa per noi il peccato commesso a Peor, del quale fino a oggi non ci siamo purificati e che attirò quel flagello sulla comunità del Signore? Cosa era successo a Peor? Il popolo di Israele si unì alle donne moabite e poi offrirono sacrifici ai loro dei e si postrarono davanti a loro. Hanno commesso idolatria, adulterio spirituale e l'ira di Dio si accese. Allora, cosa facevano? Andavano a servire il Signore e nello stesso momento servivano gli altri dei. Ma a volte Noi siamo simili, abbiamo un piede nella Chiesa e un altro piede nel mondo e ci stiamo identificando con un piede nella Chiesa e con un altro piede nel mondo. Ditemi voi dov'è la differenza. Il loro cuore si era diviso, non furono integri. Se il tuo cuore è diviso, nel senso che non è al 100% per Dio, non sei integro davanti a Dio, non sei puro di cuore. Ora, volete voi che il vostro partner vi appartenga il 75%? Già una bella cosa, 75%. 75% appartiene del mio cuore a mia moglie. Però il 25% lo dedico a un'altra donna. Ora, se io chiedo questo a mia moglie, cosa pensate che lei mi dice? Mi stai dedicando 75%, vale a dire, wow, abbastanza. Cioè, mi vuoi più bene a me, questo è certo. Mi vuoi più bene a me. Possiamo essere contenti? Cosa mi dirà lei? Oh. Io voglio il 100%. Al contrario, è la stessa cosa. Al contrario, miei cari, è la stessa cosa. Cioè, se noi pretendiamo dal nostro partner, e io credo che sia assolutamente giusto, non stiamo esagerando, il 100%, miei cari, ma nemmeno il 99,9, perché i miei pensieri, tutto ciò che sono, deve appartenere a mia moglie, è al contrario, giusto o no? È così o no? E perché dovrebbe essere diversamente con il nostro Signore? Ecco perché il Signore ci chiama alla integrità, intero mi devi appartenere. Ma puro ha un altro significato collegato con altri due. Puri di cuore indica la sincerità. La parola puro era anche usata per indicare il latte e il vino che non erano mischiati con acqua, cioè vale a dire nella sua essenza sinceri. Quante volte magari diciamo a un prodotto, è sincero, cosa vogliamo intendere? Yeah? Che non è mischiato, che non è mischiato. A prima vista né il latte né il vino danno l'apparenza di essere stati mischiati con l'acqua, giusto? Difficile. Quando veniamo a verificare che sono stati mischiati? Quando? Quando lo assaggiamo, vero? Quando il Signore veramente prova il nostro cuore, ci fa vedere che non siamo sinceri. E quante volte diamo quell'apparenza della sincerità, di essere interi, puri. Però quando il Signore tocca il nostro cuore, vede come siamo stati mischiati. Yeah? Mischiati con l'acqua che magari il mondo vuole offrire. In Matteo 23, versetto 25 a 28 dice: guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pulite l'esterno del bicchiere e del piatto, mentre dentro sono pieni di rapina e di intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno del bicchiere e del piatto affinché anche l'esterno diventi pulito. Cosa intende pulito? Puro. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché siete simili a sepolcri imbiancati che appaiono belli di fuori, ma dentro sono pieni d'ossa di morti e di ogni immondizia. Così anche voi di fuori sembrate giusti alla gente, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Cioè, non siete sinceri. Gesù qui prende l'esempio degli oggetti usati per il cerimoniale di purificazione, per ammonire cosa? L'ipocrisia dei farisei. E io a volte mi ci becco a essere ipocrita, miei cari, non mi vergogno a dirlo, perché il Signore mi spinge a chiedere perdono. Noi non siamo tante volte diversi dai farisei, perché ci preoccupiamo più dell'apparenza anziché di quello che il Signore vede nel mio cuore? Cos'è che mi deve più interessare? Il tuo parere, come tu mi vedi, o come mi vede Dio nel profondo del mio cuore? Siamo sinceri. Che cos'è che mi preoccupa di più? A volte abbiamo più timore degli uomini per apparire interi, sinceri, anziché di Dio. I farisei erano più preoccupati del cerimoniale anziché di come veramente era il loro cuore. Il pericolo di essere doppi d'animo, di essere ipocriti, miei cari, è grande. Dovremmo gridare come lo fece Davide. Come lo fece Davide? Nel Salmo 51, versetto 10. Anche qui vediamo come lo Spirito guida, no? Dice, oh Dio, crea in me un cuore puro. Perché lo dice, miei cari? Perché? Perché Davide si rende conto, quante volte cade, quante volte alla presenza di Dio si rende conto, oh Signore, quanto è sporco il mio cuore. Oh Dio, crea in me un cuore puro e rinnova dentro di me uno spirito ben saldo. Se non vogliamo essere ipocriti e quindi se vogliamo essere puri di cuore, la natura interiore deve corrispondere con quello che dimostriamo e professiamo esteriormente. I puri di cuore, come sono di dentro, lo sono anche di fuori. Non puoi adorare Dio e poi fare quello che ti piace. Non puoi dire una cosa mentre nel cuore ne hai un'altra. Questa, miei cari, è ipocrisia. Infatti in Isaia 29, versetto 13, dice «Signore, il Signore ha detto, poiché questo popolo si avvicina a me con la bocca e mi onora con le labbra, mentre il suo cuore è lontano da me e il timore che ha di me non è altro che un comandamento imparato dagli uomini». Ecco perché di nuovo l'invito che ha fatto Giuseppe. Come ci avviciniamo al Signore? Con un cuore puro, miei cari. La vita cristiana non è come un film o una presentazione teatrale dove un attore a ogni film diverso prende i panni di un personaggio diverso. A volte così magari mi appare di essere, che mi adatto a ogni scena di cambiare atteggiamento. Magari in chiesa sono un cristiano, sul lavoro essere cristiani incomincia a essere pesante, a portare delle difficoltà. Veramente. Nel momento in cui noi viviamo come al Signore piace, tu vai incontro a tante di quelle difficoltà. Però io mi chiedo, quando poi stai solo con il Signore, come ti senti? Lì siamo nudi, scoperti, come un libro aperto. Come possiamo avvicinarci con sincerità, con purezza davanti al Signore, che con la sua luce, quando illumina il mio cuore, ogni tenebra deve sparire? Essere cristiano significa essere sinceri e non ipocriti. Significa non portare la maschera di credente, ma esserlo veramente, sia nella vita pubblica che in quella privata. Sia la domenica e sia il lunedì. E ritorno alla frase già ormai conosciuta, di dobbiamo fare un quadro, Antonio, con attento a quando lasci quella porta. Te lo facciamo, non ti preoccupare. Allora il Signore continua e dice, beati i puri di cuore, la parte del corpo dove siamo chiamati a essere puri è il cuore. Che cos'è il cuore? La Bibbia dà molta importanza al cuore, mentre i farisei, le persone religiose, al tempo di Gesù, davano più importanza all'aspetto esteriore, sull'apparenza. Il cristianesimo non è solo una questione di condotta o di aspetto esteriore, o solo dottrina, ma è soprattutto una questione di cuore. Il cuore, di cui il significato greco cardia, no? Cardia, riassume tutta la natura interiore dell'uomo in opposizione alla parte esteriore. Leggiamo in Seconda di Corinzi 5, versetto 12, non ci raccomandiamo di nuovo a voi, ma vi diamo l'occasione di essere fieri di noi, affinché abbiate di che rispondere a quelli che si vantano di ciò che è apparenza e non di ciò che è nel cuore. Vedete? Il cuore è la sede delle emozioni, il centro della vita, cosa? Personale. La sede intellettuale, la sorgente dei pensieri e della riflessione, la sede della volontà. Quindi il cuore indica l'uomo nella sua totalità, da dove proviene la forza e la funzione spirituale, dove Dio si manifesta. Dove si manifesta Dio? Nel cuore. Nel cuore. E nel cuore non intendiamo questo organo che batte, miei cari. Infatti è nel cuore che Cristo abita. Guardate un po' cosa c'è scritto in Efesini, capitolo 3, versetto 17. E faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore. Cristo, miei cari, abita nel centro della nostra vita, non nella gamba o nel cervello o magari in qualche altro organo. Nel centro, dove lì c'è la centrale di tutte le mie funzioni principali, sia mentali sia emozionali, dove noi prendiamo le decisioni. È nel cuore la sede del timore di Dio. È nel cuore che Dio ha scritto le sue leggi nel mio cuore. È nel cuore che riceviamo cosa? La parola. Quindi noi dobbiamo essere puri nella totalità del nostro essere, anche in quello che gli altri non vedono. Miei cari, in poche parole, per Dio il cuore è importantissimo. Veramente per Dio è una questione di cuore. Dio guarda nel cuore e l'uomo all'apparenza, è scritto in Prima di Samuele. Noi siamo tentati a vedere e a dare importanza all'apparenza, e invece Dio non si fa ingannare. Quando stava cercando un re, cosa fece Isaia, il padre? Gli presentò il figlio che dall'apparenza, miei cari, aveva veramente un aspetto di re. Aveva un aspetto di re. Ma il Signore guarda nel profondo. Gli furono presentati tutti i figli, furono tutti scartati. Ma perché no, il padre non presentò Davide? Perché? Perché dall'apparenza non poteva essere un re, ma dal cuore sì. Ma dal cuore sì. Dio guarda nel cuore. Dio prova, scruta i cuori. Dio vuole essere amato come? Con tutto il cuore. Ed è con tutto il cuore che noi siamo chiamati a servirlo. Dio non si accontenta di una religiosità superficiale, esteriore e tantomeno formale. Dio è interessato, niente altro, non alle tue azioni, al tuo cuore. È giusto che tu, che ti professi cristiano, leggi la Bibbia, preghi, ma per Dio è ancora più importante cosa hai nel cuore quando leggi e quando preghi. Non è la questione di aprire la Bibbia e pensare di aver fatto il mio dovere. E accontentiamo a volte la nostra coscienza. Ho aperto la Bibbia, ho letto. Ma è la condizione come tu ti avvicini a leggere. Hai quella fame di leggere, quella necessità di pregare. È giusto che come cristiani che tu non perda un culto di chiesa, è giusto. Ma per Dio è ancora più importante che cosa hai nel cuore e com'è il tuo cuore quando vieni alla presenza del Signore. Miei cari, io posso rallegrarmi quando vedo la sala piena. A noi esseri umani, siamo sinceri, piace la massa, piace la gente, ma Dio non è interessato né alla massa né alla gente, perché il Signore ha sempre rifiutato la massa. E ha cercato chi lo cerca con tutto il cuore. Il Signore si è sempre interessato di quelle persone che veramente erano con il cuore inclinate, aperte. Questo è l'atteggiamento che il Signore ricerca in te quando vieni alla sua presenza. A me piace vedervi, certamente, ma piace altrettanto al Signore? Ci siamo preparati prima di venire alla sua presenza? Ci siamo purificati? Ogni persona custodisce ciò che è più importante nella vita, vero? Ora, cosa custodiresti tu di importante nella tua vita? Se me lo chiedete a me, quando i miei figli erano più piccoli, era la cosa che volevo più custodire. Infatti, più di qualche volta ci siamo un po', diciamo, un po' con mia moglie, che ci dovevamo poi guardare di custodire i nostri figli, no? E qualche volta siamo stati un po' distratti, e li abbiamo persi di vista. E Giuseppe, puoi immaginare che spavento. Sì, sì. Cioè, custodire i nostri figli è il massimo. Poi custodire i nostri soldi, no? O no? Giusto? Cosa possiamo custodire ancora? Se ce li hai. Cosa possiamo custodire ancora? Come? Le amicizie, custodire le amicizie. Allora, io guarda, ogni volta cerco il parcheggio più largo, infatti domando a mia moglie, e non parcheggio, mia moglie a volte si arrabbia e dice, ma eccolo il parcheggio, non è abbastanza largo, sapete perché? Boom, sì. È una mania ormai diventata, è una mania. Ma vi siete mai chiesti di custodire il cuore? La parola di Dio ci insegna, più di ogni altra cosa, miei cari, più dei figli, di custodire il mio cuore. Infatti dice in Proverbi 4:23, custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa. Cioè, davanti a Dio non esiste né figli, né soldi, né macchina, ma bensì il tuo cuore. E sapete perché? Perché il cuore per Dio è così prezioso, che se tu non lo custodisci, sapete cosa succede? Allora i vermi vanno a infiltrarsi e incominciano a corrodere, che alla minima tempesta il tuo cuore cosa fa? Poh, cade. E tu dici, com'è possibile che è caduto? Com'è possibile che mi sono comportato così? Evidentemente già il problema c'era, ritornando all'albero, capite? Qui la parola custodire indica sorvegliare, proteggere, parola usata per indicare le torri di guardia, le sentinelle che erano lì a custodire. Il cuore è il centro operativo che determina il nostro comportamento. Miei cari, mi devo affrettare, l'ultimo punto e ho finito, perché è la parte seconda del passo, dove dice e i puri di cuore vedranno Dio. Allora c'è una condizione, cioè non per caso dobbiamo custodire i nostri cuori, ma tu vuoi vedere Dio, allora dobbiamo custodire i nostri cuori, dobbiamo permettere che il Signore gli purifica. Allora, vedranno i puri di cuore, vedranno Dio. I puri di cuore vedranno Dio. Potete voi immaginare come sarà? Vedere Dio non significa o non si riferisce a un fatto spirituale presente. A volte diciamo, vediamo Dio con gli occhi della fede. Ma qui Gesù non intende questo, perché dice vedranno, cioè è qualcosa nel futuro. In Giobbe, capitolo 19, versetto 25 e 26, Giobbe dice, ma io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. E quando, dopo la mia pelle, sarà distrutto questo corpo, vedete? Dopo. Senza la mia carne, cosa? Vedrò Dio. Wow. Abbiamo motivo di gioire? Dobbiamo avere paura della morte? Magari ci dispiace quando un caro lo perdiamo, ma lo vedremo insieme a Dio. Vedere Dio è un grande privilegio. Se sei stato salvato da Gesù, se sei un vero discepolo di Gesù, un giorno lo vedrai in cielo, faccia a faccia. Nell'antichità, guardate un po', nell'antichità, in Oriente, raramente si vedevano i monarchi. Ancora più raramente questi erano avvicinati dai loro servi. Perciò stare davanti ai re e vederne le sembianze era considerato un grande onore. Ora, se era un grande onore vedere raramente i monarchi, quanto più, miei cari, lo sarà un giorno vedere Dio. Ma qui non lo possiamo vedere, perché Dio ha una luce inaccessibile che nessun uomo può vedere e vivere. Infatti, quando Mosè chiese di vedere la gloria di Dio, cosa disse Dio? Tu non puoi vedere il mio volto, perché l'uomo non può vedermi e vivere. Prima di Timoteo, capitolo 6, versetto 13 a 16, leggiamo: al cospetto di Dio che dà vita a tutte le cose e di Cristo Gesù che rese testimonianza davanti a Ponzio Pilato con quella bella confessione di fede, ti ordino di osservare questo comandamento da uomo senza macchia, irreprensibile, fino all'apparizione del nostro Signore Gesù Cristo, la quale sarà a suo tempo manifestata la beata e unica e unico sovrano, il re dei re e signore dei signori, il solo che possiede l'immortalità e che abita una luce inaccessibile che nessun uomo ha visto né può vedere. A lui sia l'onore e la potenza eterna. Amen. È chiaro che qui si riferisce un giorno noi vedremo il Signore. Questa luce inaccessibile, miei cari, avete cercato in pieno estate, a mezzogiorno, di aprire gli occhi e guardare il sole? Non ce la fai solo per un attimino, ma neanche. C'è una certa difficoltà. Dio splende molto di più, perché è Dio che ha creato il sole, miei cari. Come fai tu a vedere se non riesci nemmeno il sole a contemplarlo? Sapete cosa c'è scritto in Apocalisse 22, versetto 5? Che alla presenza di Dio, Dio stesso illuminerà i credenti e non ci sarà più bisogno di luce di lampada o di luce di sole, perché Lui stesso illuminerà con quella luce inaccessibile. Il puro di cuore sarà la presenza di Dio. E quante volte abbiamo avuto a casa o siamo stati invitati da ospiti per uno o due giorni. Ma poi cosa succede? Si riparte e si ritorna a casa. Il credente non solo vedrà Dio, non sarà ospite di Dio per qualche giorno, ma sarà sempre con Lui per l'eternità. Dopo la morte il credente vedrà Dio e godrà la felicità, la sua presenza, miei cari. Per adesso, per chi lo conosce, lo conosciamo per rivelazione attraverso la parola di Dio. Ora lo conosciamo in parte Dio, però verrà il giorno dopo la morte, lo conosceremo di presenza, lo vedremo di faccia a faccia. Un giorno lo vedremo e, come dice in Prima di Giovanni, sto per finire, miei cari, Prima di Giovanni 3, versetto 1 a 3, vedete quale amore ci ha manifestato il Padre dandoci di essere chiamati figli di Dio. E tali siamo. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui, beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. si purifica come Egli è puro. Se solo afferrassimo questa verità, miei cari, le nostre vite verrebbero cambiate rivoluzionalmente. Io e te siamo destinati alla sala delle udienze di Dio. Io e te ci stiamo preparando ad entrare alla presenza dei re dei re. Ci credi tu questo? Ci crediamo veramente? Vi rendete conto che arriverà il giorno in cui vedremo Dio a faccia a faccia? E ti faccio solo una domanda. Quando eri più giovane, hai mai pensato: io formerò una famiglia? Ed è arrivato quel giorno. Però l'abbiamo visto così lontano. Avrò dei figli. Yeah? E magari per alcuni è arrivato questo momento. Poi abbiamo pensato: mamma mia, quanto manca per la pensione, vero? Quanto manca per la pensione. Eppure, Pietro, la pensione ti ha raggiunto. O vuoi o non vuoi, ti ha raggiunto. Quante volte hai pensato: verrà il giorno in cui io vedrò Dio, sarò alla presenza. Lo vediamo così lontano, e invece, miei cari, può succedere da un momento all'altro. Può succedere da un momento all'altro. E vedremo Dio com'è. Sono motivi di gioia. Sono questi motivi di gioia. E allora vogliamo concludere questo culto con quel canto. Yeah? C'è gioia nel mio cuore. Sapendo queste verità, miei cari. Yeah? E poi avremo un tempo di preghiera ringraziando il Signore. E vogliamo veramente chiedere al Signore che purifica i nostri cuori. Scusate se ho allungato, perdonatemi.